Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi Francescani, Storia, Teologia e Spiritualità, anno 2006. Santa Chiara, candido fiore di primavera e stella fulgentissima. Franciscus alter Christus, Clara altera Maria. Un santo e una santa che paiono fatti apposta per costituire un perfetto duo uomo-donna agiografico e carismatico. Essi si presentano, potrebbe dirsi, biblicamente riferiti a Cristo, nuovo Adamo, e a Maria, nuova Eva. Non è facile, infatti, trovare nella storia della geografia un santo e una santa così unitamente trasfigurati nell'amore divino da impersonare radiosamente Cristo e Maria. La più antica e prima vita di Santa Chiara, la leggenda di Santa Chiara, sembra certo che sia stata scritta dal beato Tommaso da Celano, il quale ebbe l'incarico diretto dal Papa Alessandro IV dopo la canonizzazione di Santa Chiara, avvenuta ad Anagni nel 1255. Ma non dimentichiamo che il beato Tommaso da Celano era stato anche il primo biografo di San Francesco d'Assisi. Questo particolare è molto significativo ed espressivo dell'unità di un piano dall'alto nei riguardi di San Francesco e Santa Chiara. Certo, Santa Chiara da se stessa nella regola si definisce con mitezza e umiltà pianticella del beatissimo padre Francesco, e anche San Bonaventura da Bagnoregio, rifacendosi alla leggenda perugina, la chiama prima pianticella del padre San Francesco, aggiungendo che ella esalò il suo profumo come candido fiore di primavera. E da questo candido fiore di primavera ebbe inizio quel giardino delle vergini consacrate che fioriranno in espansione su tutta la terra come secondo ordine francescano delle Clarisse. La storia e la vicenda di Santa Chiara si intrecciano con la storia e la vicenda di San Francesco d'Assisi in un concerto di grazia e di candore, di virtù e di elevazione delle loro anime, attratte dall'amore trasformante di Cristo, su quella loro stessa terra natale di Assisi. Anche Chiara di Favarone è nata in Assisi nel 1193, 11 anni dopo San Francesco. Poco prima della nascita di Chiara, la mamma, Ortolana, stando in preghiera davanti al crocifisso, udì questa voce nell'intimo: «Non temere, donna, perché sana e salva darai al mondo una luce che aggiungerà chiarore alla luce stessa». Questa sì fu una preziosa profezia, così radiosa di verità e di grazia. Di nobili natali, Chiara ebbe anche alta nobiltà di animo e delicata finezza di sensibilità, tanto che ancora adolescente fu in grado di aprirsi subito all'ideale eroico di pura santità evangelica proposto da San Francesco, a cui l'intera cittadina di Assisi a quel tempo stava guardando con sorpresa e stupore. Conoscendosi e frequentandosi, sia pur per breve tempo, Francesco e Chiara avvertirono entrambi un richiamo imperioso dall'alto. Chiara voleva nutrirsi dell'ideale di vita evangelica di Francesco e Francesco voleva attirare Chiara a Cristo sposo, strappandola da ogni miraggio di vita terrena per mezzo della fuga mundi. beato Tommaso da Celano scrive infatti che San Francesco, conosciuta l'aspirazione della Vergine Chiara a seguire Cristo consacrandosi a Lui in verginità e povertà, la esorta a disprezzare il mondo, dimostrandole con linguaggio ardente che sterile è la speranza fondata sul mondo e ingannatrice ne è l'apparenza. Instilla nelle sue orecchie la dolcezza delle nozze con Cristo, persuadendola a serbare intatta la gemma della castità verginale per quello sposo benedetto che l'amore ha incarnato tra gli uomini. Di fronte alle spinte d'amore divino che premevano nel cuore di Chiara, San Francesco comprende anche lui la necessità di muoversi, non tardando oltre, e perciò si affretta a sottrarre Chiara dalle tenebre del mondo. Il progetto più semplice e più rapido da attuare per lasciare il mondo è appunto quello della fuga mundi. Francesco ne informa prima il vescovo della città. Il giorno stabilito per la fuga è la notte dopo la Domenica delle Palme, il 18 marzo 1212. Al mattino della domenica, Francesco vuole che Chiara si vesta a festa, raffinata e radiosa nelle sue vesti più preziose, per ricevere dal vescovo la palma di Cristo durante la messa solenne. La notte seguente, Chiara è pronta, vergine ardita, ella vuole iniziare a vivere la settimana santa, che è la settimana del pianto per la passione del Signore, rispondendo con l'amore più grande alla chiamata del Signore, ossia con l'amore di chi sacrifica se stessa per colui che ama e da cui è amata. Nel silenzio profondo della notte, quindi, la Vergine Chiara, coraggiosamente, si fa un varco attraverso la porta segreta della casa, che aveva il nome di Porta dei Morti, così chiamata perché attraverso di essa si facevano passare i morti da portare via. Questo nome, Porta dei Morti, era altamente, misticamente significativo per Chiara, giovane vergine non ancora ventenne. Anch'ella, ora di fatto, stava passando per quella Porta dei Morti, come colei che vuole essere interamente morta al mondo, alla carne, alla casa, ai parenti, a questa povera terra, per vivere tutta e sempre sposa di Cristo. Animosa e ardente dunque, Chiara esce nella notte alta e si immerge nel bosco della piana di Assisi, affrettandosi verso Santa Maria della Porzioncola, scrive il biografo, dove i frati, che vegliavano in preghiera presso il piccolo altare di Dio, accolsero la Vergine Chiara con torce accese. È il percorso sotto le stelle, in quella notte, fatto da colei che San Bonaventura chiama anche, ben a ragione, stella fulgentissima. Che cosa avvenne all'arrivo della giovane Vergine Chiara in quella culla del francescanesimo che era Santa Maria degli Angeli della Porzioncola? In una delle antiche fonti francescane, lo Specchio di Perfezione, troviamo scritto in poche parole molto espressive che Chiara, sposa di Dio, qui si lasciò recidere le chiome e seguì Cristo abbandonando gli splendori del mondo. Mentre in una delle testimonianze rilasciate per il processo di canonizzazione di Santa Chiara viene precisato con semplicità che Santo Francesco la tondì denante allo altare nella chiesa della Vergine Maria detta della Porzioncola e poi la menò alla chiesa de Santo Paolo de Abbatissis. Santa Chiara, Vergine Sposa di Cristo. La virginale sponsalità cristica di Santa Chiara si realizza così durante la notte nel piccolo grembo di Santa Maria degli Angeli, in quella culla tutta mariana e francescana della Porziuncola. Il celano sintetizza molto bene il contesto nuziale in cui avviene la consacrazione della Vergine Chiara con Cristo, sotto gli occhi della Divina Madre, circondata dai suoi invisibili spiriti angelici, alla presenza partecipe dei frati oranti, con il loro padre San Francesco. Il beato Tommaso da Celano, infatti, scrive che in quella notte della fuga, Chiara prese le insegne della Santa Penitenza davanti all'altare di Santa Maria e proprio lì, quasi davanti al talamo nuziale della Vergine, l'umile ancella si fu sposata a Cristo. Come Maria, la Vergine Santissima, nella casetta di Nazareth, così anche la Vergine Chiara, nella Porziuncola di Assisi, viene resa sponsa verbi, interamente consacrata a Cristo per tutta la vita. E l'altare di Santa Maria degli Angeli è stato realmente, potrebbe dirsi, il divino talamo nuziale della sponsalità virginale fra Cristo e Chiara. Sono ineffabili sponsali virginali che in quella notte di grazia collocano e assimilano Chiara d'Assisi, Vergine Sposa di Cristo, agli spiriti angelici, tanto spesso presenti in quel sacro sacello della loro regina, specialmente di notte, come scritto nello specchio di perfezione. Qui le presenze angeliche irradiano la loro luce. Qui sogliono passare le notti, facendo risuonare degli inni. Ma come Maria Vergine e per i meriti di Maria Vergine, anch'ella, la Vergine Chiara, diventa qui la Vergine Madre della grande moltitudine di vergini che costituiranno l'ordine angelico delle Clarisse in tutto il mondo, così come San Francesco era diventato il padre serafico dell'ordine francescano sulla terra. Questo è quel famoso luogo, ha scritto con chiarezza il beato Tommaso da Celano, nel quale ebbe inizio la nuova schiera dei poveri guidati da Francesco, cosicché appaia chiaramente che fu la Madre della Misericordia a partorire nella sua dimora l'uno e l'altro ordine. L'ordine dei Francescani e l'ordine delle Clarisse, dunque, sono stati ambedue partoriti dalla Madre della Misericordia, proprio lì, nella sua dimora, in quella chiesetta campestre di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola. Vien da riflettere, senza forzature, che, davvero, la grotta di Betlemme e la Porziuncola di Assisi, così umili e segrete, si unificano misticamente nelle operazioni più sublimi del piano salvifico di Dio. È ben fondata e conseguente, quindi, l'affermazione precisa secondo cui l'ordine serafico dei Francescani e delle Clarisse ha la sua radice unica nel grembo immacolato di Santa Maria. Ha il suo mistico DNA, potrebbe dirsi, nella fecondità divina dell'Immacolata, che è la semprevergine madre di Cristo e della Chiesa, madre e regina dell'ordine serafico. E a noi tutti, in realtà, con questa memoria storica, è dato di poter sempre contemplare nella Porziuncola, ai piedi dell'altare di Santa Maria, l'umile e ardente Vergine Chiara, che riproduce e rivive in sé il mistero dell'Immacolata Vergine sponsa verbi, il mistero di colei, cioè, che ab eterno è legata a Cristo uno e odemque decreto, come scritto nella bolla Ineffabilis Deus. per la solenne definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione. Santa Chiara, vergine trepida e audace, ai piedi dell'altare di Santa Maria degli Angeli, in quella notte e da quella notte, fra la Domenica delle Palme e il Lunedì Santo del 1212, si sente sposa di Cristo nella consacrazione virginale di tutto il suo essere, che vuole unirsi, spiritualizzarsi e identificarsi a Lui, Gesù Sposo, come dice l'Apostolo. Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. E Santa Chiara esprime questo suo sublime essere e sentirsi sposa di Cristo anche nei gioielli preziosissimi delle sue mirabili 5 lettere scritte a Sant'Agnese di Boemia e a Suor Ermentrude, lettere piene di luce e di grazia che sono un grande tesoro di dottrina spirituale scaturita dalla sua anima eccelsa, vera stella fulgentissima, come l'ha definita San Bonaventura. È bene riportare qui almeno qualcuno dei molti pensieri elevatissimi che Santa Chiara ha scritto a Sant'Agnese di Boemia parlando della sponsalità divina con Cristo, che è un dono privilegiato di Dio ineffabilmente santo e santificante. Nel primo pensiero, con l'effusione dei suoi sentimenti più intimi, Santa Chiara parla a Sant'Agnese di Praga della sponsalità divina con Cristo, che l'ha rivestita di nuove scintillanti gemme come a primavera, che l'ha insignita dello smagliante stendardo dell'inviolabile verginità e della santissima povertà, esortandola quindi ad esultare e godere molto, ripiena di enorme gaudio e di spirituale letizia. In un secondo pensiero di elevazione, Santa Chiara vuole elevarsi e spaziare ancora più in alto e parla a Sant'Agnese di Praga in termini stellari del dono privilegiato della consacrazione virginale a Gesù Cristo Sposo, per la quale il Re stesso ti unirà a sé nell'eterno talamo, dove siede glorioso su un trono di stelle. In un terzo pensiero, infine, Santa Chiara spiega il frutto di divinizzazione della sponsalità virginale che trasfigura la sposa in Cristo. Colloca il tuo cuore in colui che è figura della divina sostanza e trasformati interamente per mezzo della contemplazione nell'immagine della divinità di Lui. In questi pensieri di Santa Chiara si coglie in crescendo costante la sublimità dell'ascensione alla vetta trascendente e trasformante della sponsalità con Cristo. Aveva ben ragione, perciò, il Papa Alessandro IV di parlare nella bolla di canonizzazione delle nozze regali di Chiara, sposa eterna di Gesù nel Paradiso dei Cieli, mentre giubilano in festa le schiere dei santi, celebrandosi nella loro celeste patria le nozze novelle della sposa del Re. Santa Chiara, la prima dei poveri. Nei riguardi della povertà serafica, Santa Chiara è stata definita, ben a ragione, innamorata e indefessa seguace di essa. Ella si trovò in effetti a dover sostenere una lunga lotta per ottenere il privilegio di vivere l'altissima povertà di San Francesco d'Assisi, rinunciando quindi non solo alla proprietà personale, ma anche alla proprietà in comune per il sostentamento della comunità e del monastero. A quel tempo, infatti, dovendo le monache di Santa Chiara appoggiarsi almeno nominalmente alla regola di San Benedetto, per la legge stabilita dal Concilio Lateranense IV del 1215, il privilegio della povertà era necessario per assicurare la fisionomia francescana alle monache di Santa Chiara. E la lotta fu lunga e dura, ma nella bolla di canonizzazione del Papa Alessandro IV, Santa Chiara viene giustamente definita la prima dei poveri. E si sa bene che ella poté essere chiamata anche molto significativamente la guerriera della povertà, perché tale fu anzitutto nel difendere con strenua fermezza la fedeltà alla forma vitae dettata dallo stesso serafico padre, e poi nel comporre la sua nuova regola monastica tra il 1247 e il 1252, ottenendone però l'approvazione canonica dal sommo pontefice Innocenzo IV soltanto 2 giorni prima della morte, che avvenne l'11 agosto 1253. In questa regola per le monache, scritta personalmente da Santa Chiara, ma molto simile a quella scritta da San Francesco per i frati minori, la povertà serafica è il fondamento essenziale dell'intera vita religiosa clariana, e il privilegium paupertatis diventava la legge stabile delle monache clarisse, almeno nel monastero di San Damiano, secondo le parole del Papa scritte nella bolla di approvazione della regola. Avvaloriamo la forma di vita e il modo di santa umiltà e altissima povertà che il beato Padre vostro Francesco vi consegnò a voce e in scritto da osservare. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi francescani, storia, teologia e spiritualità, anno 2006.